Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Trento, Palazzo Lodron in via Calepina. È una bella giornata di ottobre del 2003. Una restauratrice sta lavorando con mano abile e sapiente per riportare all'antico splendore il soffitto ligneo del salone maggiore dell'antica dimora della nobile famiglia trentina. A un certo punto l'occhio allenato della professionista nota una traccia. Sotto uno spesso strato di intonaco appare qualcosa che assomiglia a una figura, anzi è una figura. Una piccola parte di un affresco che era stato nascosto da una parete di legno che era stata collocata sul muro a metà dell'Ottocento. Altro studio, tanto studio, e nel settembre del 2005 la parete affrescata torna alla luce e con essa una storia di guerra, eroismo e sacrificio. La storia di Ludovico Lodron il Vecchio, uomo d'arme, colonna militare dell'impero nella prima metà del 1500, prima di Massimiliano I d'Asburgo e poi di Carlo V. Per fare un paragone con l'oggi è come se un trentino fosse a capo del Pentagono. Solo che Ludovico Lodron non era uno che stava dietro una scrivania a dare ordini, tutt'altro. Ai vertici dell'aristocrazia trentina, che contava molto nell'impero asburgico, impero che con la Francia rappresentava la superpotenza del tempo, aveva sposato nel 1536 la nipote di Bernardo Clesio, il principe vescovo che aveva fatto di Trento una città rinascimentale. Un matrimonio di tale importanza che Ferdinando I, fratello di Carlo V, fu disposto ad affrontare la faticaccia del viaggio da Vienna per onorare la cerimonia nuziale. D'altra parte Ludovico aveva servito fedelmente sia Clesio, partecipando alla dura repressione della guerra rustica del 1525, che l'impero. Cognato di Georg Frundsberg, inventore, prendendo spunto dalle fanterie svizzere dei Lanzichenecchi, sinistra ma efficiente fanteria d'assalto, Ludovico, diceva, aveva partecipato al sacco di Roma, iniziato il 6 maggio del 1527. La sanguinosissima vendetta di Carlo V nei confronti di Papa Clemente VII, che costò la vita a migliaia di romani, ammazzati senza pietà dai Lanzichenecchi tedeschi di fede protestante per lo più, e dalle truppe spagnole e da italiani di parte imperiale. Ludovico Lodron guidò i Lanzi nell'assalto contro le mura della città eterna. Le guidò come capitano perché Frundsberg era stato messo fuori gioco da un attacco di cuore. Non solo dopo la morte di Carlo III di Borbone, abbattuto sotto Castel Sant'Angelo da un colpo di archibugio, forse sparato da Benvenuto Cellini, sulle sue spalle ricadde la responsabilità del comando di una soldataglia ormai sfuggita ad ogni controllo. Lui, cattolico, descritto dal filosofo fiorentino Benedetto Varchi come uomo di rarissima fede e virtù, fu uno dei protagonisti di quel trauma che investì la cristianità. Il documento di resa del Papa Clemente VII, lo ricordo, porta anche la firma del Lodron. Ma torniamo al nostro affresco, alla storia narrata sulla parete di Palazzo Lodron. La storia della tragica, eroica fine del nostro Ludovico, il Vecchio. Siamo nel 1537. Sul trono dell'impero ottomano sedeva Solimano il Magnifico. Sotto la sua guida i turchi vissero una fase lunga di espansione fino ad arrivare nel 1532 sotto le mura di Vienna. Le truppe musulmane non riuscirono ad espugnare la capitale imperiale. Anche in questa battaglia vitale per l'Europa, Ludovico fu un protagonista con i suoi fanti. Ma per anni continuarono i turchi a premere ai confini sudorientali. L'imperatore ordinò di radunare sulla Drava un esercito per scalzare i turchi dalla piattaforma di Osijek, città croata, come molti di voi ricorderanno, rimasta tristemente famosa nella guerra dell'ex Jugoslavia degli anni 90. Lodron radunò, reclutandoli nelle valli tirolesi e trentine, 800 Lanzichenecchi, che si unirono sulla sponda destra della Drava con gli altri soldati imperiali, tedeschi, boemi, sloveni e croati. Una forza di 24.000 uomini, al comando di Johann von Katzianer e del vescovo di Zagabria. Gente poco esperta di tecnica militare che condusse le truppe all'assalto della roccaforte di Osijek in modo scriteriato. Gli imperiali, nonostante i tentativi di Ludovico Lodron di raddrizzare il corso degli eventi, vennero falcidiati dalle artiglierie turche e furono costretti a ripiegare incalzati dalla cavalleria ottomana. Senza viveri, l'esercito imperiale, fieccato dalle diserzioni, rischiava una rotta disonorevole. A Lodron e ai suoi uomini venne ordinato di tenere un ponte vitale per la ritirata del grosso della truppa, ma venne lasciato solo. Kazianer e il vescovo di Zagabria se la svignarono assieme ai comandanti della cavalleria. Ora il più alto in grado era lui. Toccava a lui guidare in battaglia nel tentativo di arginare l'avanzata turca i soldati che erano rimasti fedeli alla bandiera imperiale. L'affresco di Palazzo Lodron descrive minuziosamente la scena. Si vede Ludovico arringare la truppa con un discorso che è stato tramandato con un inevitabile intento propagandistico nella letteratura che riguarda l'illustre famiglia. Discorso che si adatterebbe bene ad un colossal americano, tutto onore, coraggio e fede nella vittoria, per quanto impossibile. Prima di tutto il nostro Lodron se la prende e ha ragione con il comandante dell'esercito che se l'era data a gambe di nascosto. Attraverso la fuga avrebbe detto ai suoi soldati: Ludovico ci ha dato l'opportunità di vincere. Fuggiasco ha portato con sé la codardia, lo spavento, la paura e il suo seguito. A voi è stato lasciato invece il valore che ci condurrà alla vittoria. Un discorso che si chiude con l'esortazione al cameratismo. Mi avete chiesto come comandante al posto di quello che è fuggito. Vedete in me un compagno di guerra, un condottiero più che un comandante. Mi getterò nella più fitta schiera dei nemici e sarò il primo a far scorrere il sangue o a versare il mio sangue. Vada come deve andare, la vittoria o la caduta mi libererà dall'umiliazione e dalla schiavitù. Insomma, un fegataccio che, come spesso capita ai fegatacci, finì male. Lui e i suoi soldati si batterono con valore, ma la sconfitta era inevitabile, vista la sproporzione delle forze. Però, con la forza dell'esempio, era riuscito a convincere i suoi uomini a battersi. Probabilmente leggenda, ma si narra che un soldato, visto il comportamento degli altri comandanti, mise in dubbio la sincerità del Lodron, dicendo che lui tanto aveva il cavallo e col quale avrebbe potuto agevolmente fuggire. Il Lodron, ma qui siamo alla leggenda, che è raccontata però nell'affresco, per togliere ogni dubbio avrebbe tagliato le gambe al povero destriero. Altre fonti, probabilmente più veritiere, dicono invece che a fare una brutta fine sarebbe stato il soldato che aveva osato mettere in dubbio la parola del suo comandante. Comunque l'esercito cristiano venne circondato dai turchi e Ludovico venne isolato in una zona acquitrinosa e ferito gravemente. I soldati ottomani lo finirono poco dopo e gli mozzarono la testa. Testa che portarono a Istanbul in segno di vittoria per poi consegnarla su un piatto d'argento al sultano. Ma attenzione, a quanto pare la povera testa del Lodron, diciamo così, non avrebbe smesso di girare. Nella narrazione che si può vedere a Palazzo Lodron, la storia del condottiero trentino si conclude con una scena nella quale si vedono alcuni militari di alto rango che consegnano sempre su un vassoio d'argento il capo mozzato del povero Ludovico a Ferdinando I d'Asburgo. Testa che i cristiani avrebbero sottratto non si sa come al sultano. Forse venne riscattata come una sorta di reliquia, o probabilmente la storia è un'invenzione propagandistica. Di certo si sa che Ferdinando I, che da lì a poco prenderà il posto di Carlo V, chiederà alla piazzaforte di Ragusa, mesi dopo la battaglia di Osijek, di cercare notizie di Ludovico e eventualmente di ottenerne il riscatto. Ma il comandante era morto da tempo. Non gli fu risparmiata la testa, ma almeno non dovette sopportare l'umiliazione della prigionia. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.